Briciole di Magistero. Paolo di Tarso, l'apostolo delle genti. Chi pensasse di trovarne tracce nella natia Tarso, ovvero nell'attuale Turchia, si sbaglierebbe. Lo garantisce Papa Giovanni XXIII, che in occasione della festa della conversione di San Paolo, il 25 gennaio 1959, ricorda, nella Basilica Romana fuori le mura, una sua visita di 20 anni prima nella cittadina dell'antica Cilicia.
Nei ricordi della nostra visita a Tarso, giusto 20 anni or sono, ci ritorna la viva impressione dello sforzo compiuto da quanti si separarono dalla Chiesa Cattolica, degli sforzi di esaltare San Paolo, dando quasi la impressione di contrapporlo a San Pietro. Questo tentativo non riuscì. Le molteplici scuole di studi paolini di varia provenienza furono costruzioni deboli e perdettero via via il vigore non solo scientifico e la consistenza giuridica, ma persino gli edifici materiali che le ospitarono. Li abbiamo ben veduti coi nostri occhi, divennero rovine. Di Tarso, oltre il nome ed alcune case sparse qua e là, nessun segno ormai più dell'antico splendore. La cittaduzza appare quasi sommersa dalle sabbie e dagli acquitrini del cidno limaccioso. Il solo ricordo di San Paolo è una modesta cappella cattolica in una casa privata, con una piccola campana a cui ci permettemmo di richiedere alcuni rintocchi evanescenti nel deserto desolato. San Paolo palpita invece nei suoi resti gloriosi e nei suoi ricordi qui a Roma, associati a quelli di San Pietro, punti di richiamo e di venerazione gli uni e gli altri da parte del mondo intero. Invero, il canto della liturgia mantiene in esaltazione i cuori dei cattolici di tutta la terra. Fortunata Roma, che consacrata dal glorioso sangue dei due apostoli, risplendi sempre di una bellezza incomparabile.
Ego planta via polo rigat, Deus autem incrementum erit, alleluia. Credit etiam cum locuto suo, ego humiliatus omnibus,
ego disintrepidatione mea, omnis omendas.
Paolo fu tra i più accaniti persecutori dei cristiani prima di convertirsi. Ma oggi i tempi non sono poi molto cambiati. C'è ancora chi mette a durissima prova la fede dei testimoni di Cristo. Nella messa del 1 gennaio 2011, Papa Benedetto XVI rilancia il tema contenuto nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace di quell'anno, la libertà religiosa via della pace.
L'umanità non può mostrarsi rassegnata alla forza negativa dell'egoismo e della violenza. Non deve fare l'abitudine a conflitti che provocano vittime e mettono a rischio il futuro dei popoli. Di fronte alle minacciose tensioni del momento, di fronte specialmente alle discriminazioni, ai soprusi e alle intolleranze religiose che oggi colpiscono in modo particolare i cristiani, ancora una volta rivolgo il pressante invito a non cedere allo sconforto e alla rassegnazione. Esorto tutti a pregare affinché giungano a buon fine gli sforzi intrapresi da più parti per promuovere e costruire la pace nel mondo. Per questo difficile compito non bastano le parole. Occorre l'impegno concreto e costante dei responsabili delle nazioni, ma è necessario soprattutto che ogni persona sia animata dall'autentico spirito di pace da implorare sempre nuovamente nella preghiera e da vivere nelle relazioni quotidiane in ogni ambiente.
I malati e i sofferenti, da sempre nel cuore della Chiesa, campioni della sollecitudine per chi patisce nel corpo e nell'anima, furono tra gli altri Padre Pio, che volle addirittura costruire un ospedale, ancora oggi fiorentissimo, e Giovanni Paolo II, che canonizzò nel 2002 il frate di Pietrelcina. Ecco il Papa polacco in visita a San Giovanni Rotondo il 23 maggio 1987.
Qui, diceva Padre Pio nel 1975, ricoverati, medici, sacerdoti, saranno riserve di amore che tanto più sarà abbondante in uno, tanto più si comunicherà agli altri. Questo era l'intento di Padre Pio, e questo sia sempre l'intento fondamentale di questa bella istituzione. Nell'assicurare la mia affettuosa vicinanza a tutti gli ammalati, le genti in questa casa, auspico che siano sempre più beneficiari di un clima di amore e di solidarietà fondato sulla fede e sulla preghiera. In ogni ammalato, diceva Padre Pio, vi è Gesù che soffre. In ogni povero vi è Gesù che langue. In ogni ammalato povero vi è due volte Gesù che soffre e che langue.
Beh, lo ascoltiamo di rado perché ci sono poche registrazioni della sua voce nei nostri archivi. Limiti della tecnologia del tempo. Eppure fu proprio Papa Ratti a commissionare, diciamo così, a Guglielmo Marconi la Radio Vaticana, che veniva inaugurata il 12 febbraio 1931. Ecco come il pontefice, usando rigidamente il noi, il plurale a maiestatis, si rivolge con grande familiarità al Marchese Marconi.
Ecco, signor Marchese, qui comincia una qualche soddisfazione di quel desiderio che poc'anzi le esprimevamo. Le chiedevamo di darci qualche senso, qualche esperienza, esperimento del come ella e da quali agguati della scienza ella sorprenda il cammino di queste onde che nessuno vede, nessuno ode, nessuno sente e palpa. Qui veramente non abbiamo che da volgere intorno l'occhio e osservare anche con uno sguardo abbastanza profano per accorgerci che grandi forze si agitano intorno a noi e potenze, vere potenze di natura sono imbrigliate, avviate, fatte obbedire a determinati scopi. Resta tuttavia, resta intera la nostra curiosità, il nostro desiderio di sapere come mai la mente umana veda, per così dire, veda d'una visione così distinta, misuri con misurazione così esatte quello che l'occhio non vede e che la mano non raggiunge. E non possiamo a meno che anche da questo ambiente di forze mirabilmente disciplinate e utilizzate, non possiamo a meno che rinnovarle tutta le nostre congratulazioni, benefici già grandi per quello che l'umanità pericolante ne ha sperimentato, benefici sempre più grandi certamente nelle successive e sempre più larghe applicazioni che la mente sua e il suo cuore sapranno trovare.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, piace anche di più perché libera la mente. La radio si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.